comunione di preghiera con le nostre sorelle dei monasteri che meditano, pregano, ascoltano la parola di Dio, sono esempio di donazione per noi. Vogliamo anche questa sera continuare la lettura del Vangelo di San Giovanni secondo le indicazioni della nostra diocesi. Questa sera affronteremo la scheda numero 11 e il capitolo è il numero 12. Vi ho detto che stiamo concludendo la prima parte del Vangelo di Giovanni, quella che è chiamato Libro dei Segni, dal capitolo, parte il capitolo primo che è il grande prologo e i primi avvenimenti, poi il Libro dei Segni. Gesù che manifesta se stesso e che chiede un cammino di fede, e poi dal capitolo tredicesimo è il cosiddetto libro della gloria, quando Gesù manifesta pienamente se stesso. Dico già che anche nelle due catechesi che faremo al mese di dicembre, il 5 e il 12, se non vado errato, sono due settimane di fila, riprenderemo un po' questi capitoli. Io vorrei iniziare il libro della gloria, quindi i racconti dell'ultima cena, con gennaio, in modo che abbiamo un anno, diciamo, per fare quei capitoli. Sono belli, ricchissimi, vale la pena almeno una volta nella vita di leggerli un po' bene. Quindi anche nel mese di dicembre riprenderemo un po' questi capitoli, cercando di ripassare un po' i vari personaggi, lo svolgimento. Ci sono alcuni episodi che avevamo saltato perché appunto pensavo di dover fare tutto quest'anno, ma abbiamo deciso appunto di continuare ancora per l'anno prossimo, quindi riprenderemo ancora questi 12 capitoli per cercare di comprenderli bene. Raccomando poi di leggere a casa, di riguardare questi testi, magari di portarli anche in chiesa, così riuscite a seguire meglio. Si va a scuola col libro di testo, o no? Va bene. Allora, capitolo dodicesimo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Bene, questa è la prima parte di questo capitolo. Siamo ancora a Betania. Il capitolo precedente aveva illustrato, con molti particolari, la risurrezione di Lazzaro, avvenuta a Betania, e, come sempre, la rivelazione di Gesù che si mostra come la vita, la risurrezione, colui che è venuto proprio per togliere all'uomo questa schiavitù che è quella della morte. Il racconto inizia con una annotazione temporale, 6 giorni prima della Pasqua. Giovanni non mette mai le cose a caso, no? 6 giorni e poi sarebbe stata la Pasqua. Qualche esegeta ha pensato che il riferimento al 6° giorno, quello in cui c'era la Pasqua, si può collegare al 6° giorno della creazione, quello in cui è stato fatto l'uomo, no? Dopo che Dio aveva creato la terra, il cielo, le stelle, eccetera, il 6° giorno l'uomo. Quasi a dire che Gesù è venuto a ricreare l'uomo, a dargli la sua vera fisionomia, ma lasciamolo lì. Siamo a Betania, c'è Lazzaro che si gode la sua seconda vita, è risuscitato dai morti, però poverino, abbiamo visto che alla fine del brano che abbiamo appena letto, i giudei, i capi dei sacerdoti, avevano deciso di ucciderlo. Beh, poverino, era appena ritornato in vita. Perché la gente, vedendo Lazzaro e sapendo che era morto e che Gesù l'aveva fatto tornare in vita, non so come dire, vedere se è proprio vero, sì, è proprio vivo, allora è meglio ammazzarlo, così non ci pensiamo più, povero Lazzaro. Qualcuno ha detto che è l'uomo più sfortunato del mondo perché è morto 2 volte. Vabbè. C'era Marta. E cosa avrà fatto Marta? Cosa faceva Marta? Serviva a tavola. Professione cameriera. Questa Marta la vediamo sempre ai fornelli, sempre così. D'altra parte avevano fatto una cena e Gesù non andava mai da solo. C'erano anche gli apostoli, no? E poi c'era Maria. E cosa avrà fatto Maria? Maria contemplava, certo, no? È interessante, il Vangelo riporta sempre così, cioè Maria che fa questo gesto strano, o meglio, secondo le tradizioni dell'ospitalità, che sapete per gli ebrei, per i paesi orientali è sacra, quando arriva l'ospite tu devi trattarlo nel modo migliore, allora la prima cosa è lavargli i piedi. Non si andava con le calze e le scarpe, c'erano i sandali, le strade erano piene di terra, è chiaro che lavare i piedi era rilassante. Lavargli i piedi e poi dargli l'acqua per lavarsi anche il corpo, purificarsi, e poi dargli dei profumi, no? In modo che uno si asciugava anche dal sudore, profumava, e poi dargli un bacio, no? Di accoglienza. Ecco, allora Maria che fa questo gesto, prende questo profumo di puro nardo assai prezioso, annota Giovanni, ma ne prende tantissimo, una libra che viene tradotto 300 grammi, quindi un boccetto grande così, 300 grammi di profumo, no? Era un profumo molto prezioso, qualcuno ha fatto il conto, al prezzo attuale, e una volta costava di più, al prezzo attuale 300 grammi di nardo valgono circa, leggevo, 9.400 euro, e una volta costava circa 10 volte di più, per cui se fosse veramente così era una roba da 100.000 euro quasi, siamo proprio un po' fuori, no? Stiamo anche solo a 10.000, ma certo. Poi erano troppi, cioè, vabbè il profumo, però insomma, 3 etti di profumo, cioè uno si fa così. Tra l'altro il profumo del nardo è un profumo molto forte, no? Molto interessante. E come si fa a capirlo? Allora, piccola cosa, ve ne ho portato un po'. Un profumo non si può spiegare, o no? Come si fa a spiegare com'è un profumo? Un profumo si deve sentire. Allora, chi vuole adesso, questo qui è una cosa che viene dalla Terra Santa, si può fare un po' così, fate passare il profumo, così sentite, passatelo un po', è il profumo del nardo. È chiaro che questo qui è un po' così, però è un profumo molto intenso, no? Per cui si riempì tutta la casa, eh? Si può metterlo, non è così. Se resta un pochino sul polso, come si usa, facciamo un po' di pubblicità al profumo, eh? Eh? Bene, mentre vi profumate anche voi, così siamo nel clima della cena di Betania, questo profumo che è esagerato, è troppo, al punto che Giuda si fa un po' portavoce di quello che sicuramente anche altri avranno pensato, ma che esagerazione, ma insomma, ma sta Maria, è vero che ha scelto la parte migliore, no? Diceva. E appunto Giuda fa il conto, questo profumo si poteva vendere per 300 denari, sono tanti, 300 denari era la paga di un anno di un soldato di professione. Che erano pagati bene, quindi un denaro era la paga di un giorno di un operaio, per cui insomma 300 denari per darli ai poveri. Poi Giovanni molto concretamente dice i poveri, Giuda teneva la cassa e sappiamo così. Qui c'è il contrasto evidente tra il dono gratuito che non misura, un dono che è per amore, e il calcolo, quindi da una parte Maria, da una parte Giuda. Tra l'altro questo brano è anche molto adatto, si usa molte volte proprio per illustrare quella preghiera che noi abbiamo fatto oggi, quella per le monache di clausura. L'hai preso il nardo? No? Manca ancora? No, bisogna provare. Oh. Hai una figlia in clausura, bisogna provare un po' il profumo del nardo. Perché? Sì, no, non l'ha preso già. Ecco, perché questo episodio viene usato sovente proprio per illustrare questa vocazione. Che spreco! Queste donne, a volte laureate, intelligenti, brave, generose, che si chiudono in un convento a pregare, ad adorare il Signore, a ascoltare la Sua parola e non fanno niente. Che spreco! Non potrebbero andare in missione, non potrebbero andare a insegnare, a curare gli anziani, eccetera. Che spreco! Bene, pensiamoci, magari anche nei gruppi, proviamo a pensare se ragioniamo come Maria di Betania o come Giuda Iscariota, che giustamente dice è uno spreco, troppo olio profumato buttato via per Gesù. E alla fine appunto vediamo che anche chi è dalla parte di Gesù, quindi in questo caso Lazzaro, rischia. Sappiamo che questo brano è già un anticipo della Pasqua. In questo brano Gesù viene unto con questo olio e Gesù stesso dice che questo olio è un'anticipazione di quello che servirà per la sua sepoltura. Siamo ormai negli ultimi giorni di Gesù, gli ultimi giorni erano già la vigilia delle feste di Pasqua. Gesù sapeva quello a cui stava andando incontro. E in tutto questo, questi capitoli, viene chiaramente presentata la consapevolezza del Signore che liberamente, consapevolmente va incontro alla morte, o meglio, dona la sua vita, gratis per tutti. Chi lo segue deve fare la stessa cosa, anche Lazzaro. Anche i suoi discepoli dovranno fare così. Subito dopo questo episodio, il giorno seguente, ecco cosa accade. Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d'Israele». Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina». I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero da loro: «Vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui». Ecco, l'episodio dell'entrata di Gesù a Gerusalemme è raccontato anche dagli altri evangelisti, no, i sinottici. Però qui ci sono alcune particolarità. La prima è che qui si parla espressamente dei rami di palme. Negli altri Vangeli si dice genericamente tagliarono dei rami verdi e misero dei mantelli, no? Qui si parla dei rami di palme, che erano i rami che si usavano per le feste col re. Erano proprio un segno regale, no? Non genericamente di una festa. E poi ancora nei due brani, quello del Salmo, si dice espressamente il Re d'Israele. Gesù viene presentato così. E nel brano del profeta Zaccaria, quello dell'asinello, c'è una piccola dimenticanza, tra virgolette, è chiaro che San Giovanni l'ha fatta apposta, perché nel brano di Zaccaria c'è scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, mite ed umile, seduto su un puledro d'asina». Il Vangelo di San Giovanni dice semplicemente: «Ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina». Cioè, Giovanni non ha voluto sottolineare l'umiltà di Gesù, la mitezza di Gesù. Giovanni ha voluto sottolineare che Gesù è il re che entra nella capitale del regno, nella città santa di Gerusalemme, accolto come un re, con i rami di palma, acclamato. Il fatto che entri su un puledro, su un asinello, non è quindi interpretato come segno di umiltà, ma come segno di quella profezia antica che appunto con lui si realizzava. E San Giovanni lo dice espressamente, molte volte nel suo Vangelo commenta, spiega, no? Dice: non avevano capito che quando dice usciranno fiumi d'acqua viva da loro, dice, parlava dello Spirito Santo, non avevano capito che quando parlava del Tempio parlava del suo corpo, ma lo capiranno quando risorgeranno. Chiaro, Giovanni scrive dopo che sono accaduti gli avvenimenti, quindi questi brevi commenti sono per far comprendere a chi legge in quel momento come si sono svolte le cose. Dice: i discepoli al momento non compresero quello che stavano facendo. Bah, che bella festa, no? Ma dopo, ragionandoci, dissero: caspita, abbiamo fatto esattamente quello che avevano detto i profeti quando parlavano del Re Messia. Proprio perché Gesù è il Re Messia. Tutto il Vangelo, lo abbiamo visto in questi mesi, no? Leggendone un capitolo per volta, è una progressiva rivelazione di Gesù. Vi ricordate? Gesù che è il Maestro, Nicodemo, Gesù che è la luce, il cieco, Gesù che è l'acqua viva, Gesù che è la risurrezione, Gesù che è il Re, il Messia, l'atteso che compie le promesse. Molto interessante questa cosa qui. E poi è anche interessante che la folla, vedete che Giovanni parla sempre di questa folla, tanta gente, gli dà testimonianza. Perché? Perché aveva udito quello che Gesù aveva fatto e aveva visto i segni. Vi ho detto che questi capitoli vengono chiamati appunto il libro dei segni, attenti, non dei miracoli, dei segni che Gesù fa, perché la gente attraverso i segni capisca chi è Lui e creda in Lui. I segni sono importanti, sono direi necessari, ma non bastano, perché se uno si ferma al segno continuerà a cercare altri segni, ma non gli basteranno mai. No? Facciamo un esempio umano, è come se un uomo e una donna si innamorano, no? E devono decidere se sposarsi o no, che è un bel impegno, insomma, suppongo. No? E come fa uno a dire se mi sposo o no? Beh, credo che non è solo per il sentimento, ma dei segni, no? Perché? Perché stando insieme, non i segni nel senso che uno ti fa un regalo, no, semplicemente anche quello magari, ma perché frequentandosi, conoscendosi, affrontando, capiamo tutte e due che ci sono dei segni che ci fanno dire: guarda, siamo fatti uno per l'altro, no? Possiamo iniziare questa avventura della famiglia, del matrimonio. Se mancano i segni, ma bisogna stare attenti, perché i sentimenti sono fragili, passano. Però certo, io non posso aspettare che ci siano 100 segni. A un certo punto mi devo decidere, no? E devo dire: va bene, mi sposo, no? Ok? E così Gesù dà dei segni, ma poi a un certo punto tu devi dire: va bene, io credo, io ti seguo, io do testimonianza. Così dice Giovanni, la folla aveva udito, aveva visto e dava testimonianza. Sì, qualcuno può dire, ma la stessa folla di lì a pochi giorni dirà crocifiggilo, quindi forse non aveva capito proprio tanto bene, no? Vabbè. Andiamo avanti. Ah no, i farisei, no? Che dicono, ma tra di loro sono molto... perché avevano già pensato, ammazziamo Lazzaro, così catturiamo Gesù, e vedono che invece tutta la folla, dice, tutto il mondo è andato dietro a lui. In realtà dietro a lui stavano andando solo i giudei, perché erano loro che erano lì, no? O poco più, adesso vedremo che c'è una piccola aggiunta. Però certo quello che fanno i giudei è l'anticipo, l'antipasto, non so come dire, di quel banchetto a cui tutti saranno invitati, quello della redenzione che si compirà sulla croce. Allora arriviamo a questo episodio che è centrale in questo capitolo. Scrive San Giovanni: tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Ci sono alcuni greci che erano andati a Gerusalemme, meglio saliti, Gerusalemme è su un monte a 800 metri, erano saliti a Gerusalemme per il culto della Pasqua. Evidentemente questi non erano ebrei di origine, ma avevano aderito al culto ebreo. Ce ne sono anche altri, per esempio nella Pentecoste ricorderete che quando Pietro esce parla e ci sono presenti persone di tanti altri paesi, non solo degli ebrei, tutti che erano venuti per il culto a Gerusalemme. Questi greci vogliono vedere Gesù. È interessante, vogliono, è un atto di volontà, no? Vedere Gesù, per vedere Gesù davvero bisogna volerlo, bisogna essere convinti, bisogna desiderarlo profondamente e fare qualche passo in questo senso. E vanno dagli apostoli. Ecco, quando Giovanni scrive il Vangelo, evidentemente Gesù non era più presente sulla terra col suo corpo, era già stato glorificato, ma c'erano ancora gli apostoli, c'erano ancora i testimoni. Allora, in qualche modo, Giovanni vuol far capire a chi legge il Vangelo che per vedere Gesù c'è una strada che Gesù stesso ha scelto, che è quella della testimonianza degli apostoli e poi dei loro successori. Capite che questa è la via della Chiesa, no? La via che passa attraverso i vescovi, che nella Chiesa sono i testimoni scelti da Gesù per continuare a incontrare Lui stesso. Cioè vogliamo vedere Gesù, ma per vedere Gesù passiamo da Filippo, da Andrea, da Diego Coletti, da... È interessante che quando arriva da Gesù sembra che Gesù non risponda neanche a questa domanda, ma introduce questo tema: è giunta l'ora. Ormai lo conoscete bene, il Vangelo di San Giovanni. Vi ricordate la prima volta che apparve questo termine? L'ora? Alle nozze di Cana. Donna, diceva a Maria, non è ancora giunta la mia ora. Adesso è venuta l'ora. L'ora di far che cosa? L'ora di fare come il chicco di grano che cade nella terra, muore e porta frutto. Oppure, dice più avanti, l'ora di essere innalzato da terra per attirare tutti a sé. A cosa si riferisce questo essere innalzato da terra in questo contesto? Evidentemente si riferisce alla crocifissione. Voi sapete che se Gesù fosse stato condannato a morte dagli ebrei, in che modo sarebbe stata eseguita la condanna a morte? Con la lapidazione, questa era la condanna a morte, no? Gli ebrei, di fronte a un uomo peccatore di un grave peccato, non volevano neppure toccarlo, quindi gli tiravano i sassi. Non si può neanche toccare un peccatore, perché sennò diventi peccatore anche tu. Ecco perché si lapidava, no? Si tiravano i sassi. Mentre i romani, per eseguire le condanne a morte di chi non era cittadino romano, che aveva il privilegio di essere decapitato, beh, insomma, si faceva in fretta, eseguivano le condanne a morte in un modo terribile, come sappiamo, che è la crocifissione. Gli storici e poi le analisi scientifiche dicono che a volte la crocifissione durava anche 2, 3, 4 giorni, cioè il condannato inchiodato a quel legno prima di morire soffriva per un tempo lunghissimo. Gesù è stata un'eccezione, no? Circa 6 ore al massimo, dalle 9 del mattino o poco più fino alle 3 del pomeriggio, al punto che Pilato si sorprese, no? Quando gli dissero che era già morto. Ecco. La croce è un innalzare, è un tirar su, e Gesù fa questo paragone per dire: quando sarò innalzato darò gloria a Dio, questa è l'ora in cui darò gloria a Dio, cioè finalmente tutti sapranno chi sono io. Lo vedremo poi nei mesi prossimi leggendo il processo, no? Quando Pilato presenterà Gesù alla folla. Vi ricordate, no? Possiamo già anticiparlo, che cosa dirà Pilato di Gesù? Ecco l'uomo, no? L'uomo ricreato, l'uomo nuovo, ma poi dirà anche un'altra cosa: ecco il vostro re. E loro diranno: noi non abbiamo nessun re se non Cesare, ciao. Cioè, ecco il vostro re, no? Questo re che ha donato la vita per voi, no? Come un chicco di grano che muore nella terra. E Gesù dice chiaramente che questo deve essere lo stile dei discepoli, no? Se uno, chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. E poi dice che servire Gesù vuol dire servire il Padre che lo ha mandato. E nella nostra discussione poi nel gruppo possiamo chiederci, no, di fronte a questa proposta alta di Gesù di fare della vita un dono, un chicco di grano che muore per dare frutto, una regalità, lo celebreremo proprio domenica, ultima domenica dell'anno liturgico, Cristo Re, una regalità che è quella di servire, non di dominare. Ecco, come ci poniamo noi da cristiani di fronte a questo stile? E poi c'è questo episodio molto strano, no? Gesù che dice, io sono turbato, certo, come uomo di fronte alla sofferenza, al tradimento, alla morte, Gesù è turbato. Lo sappiamo, no? Nell'orto degli ulivi, l'agonia che Gesù combatte. C'è questo: cosa fare? Cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Vedete quante volte torna il termine: Padre, glorifica il tuo nome. Glorificare il nome vuol dire fa sì che ciò che tu sei sia visto da tutti. Gesù lo aveva insegnato nella preghiera del Padre nostro. Noi cosa diciamo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che è, come dire, sia glorificato, sia resa gloria al tuo nome. E si sente questa voce dal cielo che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò. Cosa vi fa venire in mente questo episodio? Il battesimo di Gesù e poi un altro episodio simile? il monte Tabor, no? Quando Gesù salì sul monte, si trasfigurò, cioè mostrò la sua gloria, che è la gloria che gli viene dal Padre, e si udì la voce che diceva: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. E anche lì c'erano dei testimoni. Ecco, questo è il Tabor raccontato da Giovanni, che non racconta l'episodio della trasfigurazione sul monte, ma che colloca qui questa definitiva rivelazione. Era iniziata al battesimo del Giordano, si conclude qui. Il Padre si fa presente. Poi il Padre che fa? Il Padre tace. Tace. Quando Gesù è sulla croce, il Padre tace. Parla prima: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Ma poi tace. E questo è... A volte ci fa un po' così, no? Perché quando noi siamo nella prova, nella fatica, nel dolore, nella sofferenza, dice: dove sei, Padre? Taci. Perché non parli adesso? Hai parlato in un momento in cui stavo bene, ero contento, che bello. E adesso che ho bisogno? Il Padre parla adesso e poi tace. E poi, come sempre, ormai cioè credo che sia bello leggere tutto il Vangelo per capire come le cose si ripetono. Quando Gesù si rivela, cosa succede sempre? Che c'è qualcuno che crede, e infatti dicono: un angelo gli ha parlato, e qualcuno che invece non crede e dice: è stato un tuono. Cioè, tra un angelo che parla e un tuono ci sarà pure un po' di differenza, no? Cioè, voglio dire, eppure è così, no? Quando il cieco era guarito, ma no, non è lui, è uno che gli somiglia, ma no, è proprio lui, insomma, no, per dire, ecco. Voi capite che questa cosa qui è già un anticipo di quello che capiterà dopo, quando Gesù sarà risorto, perché ci saranno quelli che dicono: Cristo è risorto, ha vinto la morte, e ci saranno quelli che diranno: hanno rubato il cadavere. E anche oggi, di fronte a Gesù, di fronte, ma io penso anche di fronte alla Chiesa, no? A quello che dice il Papa, a quello così. Andate su internet, ogni tanto vado a guardare i commenti, no? Che ci sono sul web delle cose che fa il Papa, che così. Mamma mia! Lui dice: ma come si fa? Sì, come si fa? Vabbè. E andiamo avanti e concludiamo velocemente, perché dice poi: allora la folla gli rispose: noi abbiamo preso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Vedete? Dopo che Gesù fa qualcosa c'è sempre dibattito. Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Lo aveva già detto, no? Io sono la luce del mondo, credete in me. E tanti avevano creduto e tanti no. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Conclusione. Questa è proprio una riflessione che fa San Giovanni. Come vi dicevo prima, a volte l'Evangelista, dopo aver raccontato degli episodi, fa un suo commento. Eccolo qua, il commento che è il commento riassuntivo di 12 capitoli, della prima parte. Veramente il suo Vangelo si può dividere in due blocchi, i primi 12 capitoli e gli altri 9. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo, scrive ancora Giovanni, non potevano credere, perché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. E poi commenta Giovanni: questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Si riferisce alla visione, no, che ha avuto Isaia nel Tempio. Santo, santo, santo il Signore. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. È terribile San Giovanni. Molti, anche tra i capi, credettero in lui. Ditemene uno: Nicodemo, il nostro amico Nicodemo, che poi avrà il coraggio di farsi avanti, ma altri han paura. Gesù allora esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Ecco, credo che non ci sia molto da aggiungere. Credere in Gesù significa entrare nel mistero di Dio Padre, che ha donato il suo Figlio, che nello Spirito Santo ci guida, ci accompagna, il mistero della Santissima Trinità. Bene, allora possiamo riflettere insieme su questa parola molto bella di Giovanni, sulle reazioni che suscita in noi, ancora sul tema della fede, dell'accoglienza, del rifiuto. Ce ne sono dentro sempre tante di suggestioni in queste brani. Bene, allora ci vediamo per la catechesi ancora martedì, il primo martedì di dicembre, per 2 settimane di fila, per fare un po' il riassunto di tutti questi 12 bellissimi capitoli. Sia lodato Gesù Cristo. Buonanotte a chi ci segue da casa. Noi saliamo su, se volete.